Padre nostro, vogliamo ringraziarti per questo momento, ora che abbiamo intorno alla tua parola. Vuoi tu benedire noi che siamo qui presenti nel locale di culto? Vuoi tu benedire quanti ci seguono da casa? Che la guida e l'unzione del tuo Spirito sia sopra di noi, affinché il nome di Gesù sia proclamato e l'Evangelo raggiunga ogni vita. Te lo chiediamo in Cristo, il benedetto in eterno. Amen. Accomodatevi, fratelli, mentre prendete le vostre Bibbie e leggiamo insieme un testo nella prima lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 2. Leggiamo dal verso 1 fino al verso 7. Primo Timoteo, capitolo 2, e leggiamo dal verso 1, gloria a Dio. Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re, per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità. Questo è buono e gradito davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Infatti, c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Questa è la testimonianza resa a suo tempo e dalla quale io fui costituito predicatore e apostolo. Io dico il vero, non mento, per istruire gli stranieri nella fede e nella verità. Fin qui la lettura della parola del Signore. Tre cose vorrei condividere con voi stamattina. Prima di tutto parliamo di una esortazione che troviamo in questo testo, poi vediamo che all'interno di questo passo c'è anche un'affermazione e poi concludiamo con una specificazione che viene fatta dall'Apostolo Paolo, un'esortazione. Infatti il testo inizia così: esorto dunque, prima di ogni altra cosa. E questa esortazione consista in che cosa? È un'esortazione rivolta alla Chiesa. Timoteo, giovane ministro, fu affidato la responsabilità della cura di Efeso. E quindi l'Apostolo Paolo in questa lettera gli dà dei consigli, delle direttive su quello che deve essere il comportamento, la vita ecclesiastica di questa comunità, il modo di comportarsi al culto, ma anche fuori dal culto. Perché, fratello, sorella, noi siamo cristiani e lunedì a sabato e anche la domenica. E quindi la nostra culto, il nostro essere cristiani non è legato ad una liturgia, ad una forma, è una realtà di vita. E io spero che nella nostra vita ogni giorno possiamo glorificare Cristo Gesù e possiamo essere dei testimoni. Però la Chiesa viene chiamata dall'Apostolo Paolo di pregare, intercedere per tutti gli uomini, per ogni uomo a qualsiasi livello della società, e specificando alcuni ruoli anche importanti: quello del re, quelli che sono costituiti in autorità, con lo scopo affinché noi credenti, ma non solo, ma anche la società, potesse vivere una realtà tranquilla, in tutta pietà e tutta dignità. E quindi l'intercessione della Chiesa è importante. Perché? Perché ci sono delle realtà spirituali, ci sono delle realtà intorno a noi che vorrebbero danneggiare la tranquillità nella società, che vorrebbe un po' distruggere la dignità che dovrebbe esistere nella società e portare la società lontano da una vita di pietà. Pietà spesso collegato nella scrittura all'idea di essere devoti a Dio. Uomini e donne che hanno il timore di Dio. Non so voi, fratello, sorella, ma credo che noi abbiamo tanto lavoro da fare nel campo della preghiera. Perché intorno a noi sempre di più vediamo una società che sta scivolando nel livello della dignità. Sembra oggigiorno che la perversità, che le cose più assurde, le cose più strane stanno diventando quasi normali e vengono presentati anche a certi livelli mondiali come normalità. E questo è un grosso problema, perché la dignità dell'uomo sta scomparendo. Ma noi ringraziamo il Signore perché siamo stati, come dice la Bibbia, creati a immagine e somiglianza di Dio. Una realtà gloriosa, dignitosa. Siamo stati creati poco inferiore agli angeli, l'uomo. E Dio ha messo in noi qualcosa che lo appartiene. Egli ha preso Adamo, lo formò a livello del corpo dalla polvere della terra, ma soffiò in Adamo qualcosa di suo, il suo alito vitale. E da una persona il Signore ne creò due. Da Adamo egli tirò fuori Eva. E nel matrimonio di due persone il Signore ne fa uno, una realtà meravigliosa, dando alla società un insegnamento importante, che nella famiglia, in un matrimonio tra un uomo e una donna, risiede la forza della società, la serenità, la tranquillità, l'equilibrio della società. Noi dobbiamo pregare, fratelli, perché coloro che sono in autorità, quelli che sono stati costituiti dei re, sono fortemente influenzati da una società che ha un'agenda che non è espressione di dignità, ma è espressione di iniquità, espressione di perversità, è l'espressione del pensiero dell'inferno stesso. Siamo esortati a pregare affinché non perdiamo la nostra dignità. Solo Cristo può ristorare la dignità in un uomo, in una donna. Fu così per un uomo indemoniato che viveva tra i sepolcri. Un giorno il Signore arriva alla terra dei Geraseni e questo uomo gli viene incontro. Era posseduto da una legione di demoni, era senza vestiti, non ragionava, non aveva pace. Ma dopo aver incontrato il Signore della gloria, il figliuol dell'uomo, tutti che andarono a vederlo lo incontrarono, lo videro seduto, sana di mente e vestito. Il Signore gli ha ridato la dignità umana. Signore, vogliamo essere stamattina, vogliamo accogliere questa esortazione. Signore, aiutaci a pregare per la società, perché ci sono delle influenze. Dice la Scrittura, lo spirito dell'iniquità aumenterà, e fratelli, è visiva intorno a noi. E finché il Signore ci lascia sulla terra, lo Spirito di Dio che dimora in noi individualmente e lo Spirito Santo che è nella Chiesa fa ancora da freno, fa ancora in qualche maniera da barriera. Ma quando ci sarà il rapimento della Chiesa e noi saremo portati per essere con il Signore, oh fratelli, non posso immaginare quello che sarà il presente secolo, senza freno, senza influenza, senza il sale, senza la luce, senza la Chiesa, senza i credenti che pregano: Signore, stendi la tua mano, Signore, ferma. Chi sarà, cosa sarà di questo mondo? Io non vorrei esserci quando la Chiesa sarà rapita. Io voglio essere con il Signore. Perché se già il mondo è quello che è, figuriamoci quando colui che lo resiste sarà tolto, quello che succederà. Siamo esortati, fratelli, mentre siamo qui sulla terra, di pregare. Io e tu possiamo avere un'influenza su quelli che governano, possiamo avere un'influenza su quelli che sono in autorità, possiamo avere un'influenza sulle persone che vivono intorno a noi. perché c'è tanto nella società che vorrebbe privarci di dignità, ma anche di tranquillità, di serenità. Siamo in un mondo, fratelli, dove la pace, forse l'unica cosa che si sa della pace è scriverla, per il resto non si sa come ottenerla, non si sa vivere in pace fra le nazioni, fra parenti, familiari. Sembra di capire che più i familiari sono stretti, meno pace c'è. E questo sembra oggi. Una casa, marito e moglie, una famiglia che dovrebbe essere un luogo di pace e un luogo di grande conflitto, è un luogo di grande travaglio. Signore, quanto c'è bisogno che noi facciamo preghiere e suppliche per tutti gli uomini. Questa è un'esortazione che noi dobbiamo accogliere, fratello, sorella. Vogliamo spendere qualche parola in più nei confronti di Dio a favore degli uomini. Signore, aiutaci ad essere uomini e donne che pregano. Questa è la tua esortazione. È un'esortazione questa che è collegata ad un'affermazione. Perché il Signore esorta la Chiesa a pregare per gli uomini? Perché il Signore ama gli uomini. Il Signore non vuole che gli uomini si facciano del male. Non vuole che gli uomini continuino ad andare verso la perdizione, perché c'è un'affermazione importante nel verso 3. Questo è buono e gradito davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati. Che affermazione straordinaria del pensiero e del cuore di Dio. Il Signore vuole la salvezza dell'umanità, desidera che l'uomo possa giungere alla conoscenza della verità, quella verità di cui parlava Gesù. Egli stesso si presentava come la verità e diceva che chi commette il peccato è schiavo del peccato, ma chi ha il figliuolo di Dio, chi crede in Cristo, chi riceve Cristo, chi riceve la verità, sarà libero. E chi il figliuol dell'uomo renderà libero sarà veramente libero. Questa è la volontà del Signore, questo è il pensiero di Dio per l'uomo. Ecco perché ci esorta di pregare, di intercedere, affinché questo possa rivelarsi, affinché gli uomini possano essere protetti e liberati dalle tenebre. Oggigiorno l'avversario delle anime nostre porta avanti le sue idee, presenta le sue filosofie, cerca di accecare le menti. Lo fa in mille maniere, in mille modi, perché non vuole che le persone possano giungere alla verità. Perché questo libro è la verità. Questo libro ci rivela la volontà di Dio. Questo libro schiarisce i nostri pensieri, riscalda i nostri cuori, guida i nostri passi, perché come dice il salmista, questa parola è una lampada al nostro piede, è una luce sul nostro sentiero. Signore, grazie per questa parola che ci ricorda che l'uomo è distante da te, che il peccato ci ha separati da te, ma la tua volontà è quello di salvare noi, salvare l'umanità, che lo scopo, il motivo della nostra conversione è essere ambasciatori di Cristo. Perché se tu vuoi la salvezza degli uomini, anche noi vogliamo la salvezza degli uomini. Perché se l'uomo è prezioso ai tuoi occhi, deve essere prezioso anche ai nostri occhi. Se noi amiamo Dio, non possiamo fare almeno che amare il nostro prossimo. E non c'è amore più grande se non quello di dare non solo la nostra vita per il prossimo, ma anche dare al nostro prossimo la verità che li conduce alla vita. Sì, Signore, grazie per questa affermazione, che tu desideri, tu vuoi che tutti gli uomini siano salvati, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Solo in Cristo c'è salvezza, e questo ci porta a considerare un ultimo punto stamattina, e si tratta di una specificazione. Infatti il verso 5 dice: infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. La volontà di Dio è tutti che siano salvati, e per questo motivo Dio ha provveduto un mediatore, qualcuno che si mette in mezzo. Fra vari significati della parola mediatore c'è anche l'idea, il concetto di qualcuno che si mette in mezzo a due, diciamo, partiti che non sono d'accordo, no? C'è uno che dice una cosa, che c'è un altro che dice un'altra cosa, c'è uno che vuole una cosa, c'è altro che vuole un'altra cosa, e c'è bisogno di mediazione. C'è bisogno che uno si metta in mezzo per prendere due parti lontani e riavvicinarli. E la Bibbia dice che fra l'uomo e Dio c'è inimicizia, c'è separazione. L'uomo è distante, l'uomo è distante da Dio, non è salvato, è in perdizione. E infatti c'è un mediatore che vorrebbe rimediare. E questo mediatore è Cristo Gesù, voluto da Dio Padre. È stato il suo desiderio. Nella lettera agli Ebrei sono riportate le parole di Gesù stesso: ecco, tu non hai voluto né olocausti né sacrifici, ma hai preparato per me un corpo, ecco, io vengo per fare la tua volontà. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Dio ha mandato il suo mediatore, ed è un mediatore credibile, perché egli è vero Dio ed è vero uomo. Conosce appieno il pensiero di Dio, perché egli stesso è Dio. Giovanni lo dice così chiaro nel primo capitolo del suo Vangelo: la parola era con Dio, la parola era Dio, la parola si è fatta carne. E Gesù è diventato vero uomo, ha vissuto come noi uomini, sa come gli uomini ragionano, sa quello che gli uomini avvertono, ha vissuto come noi, ed è un mediatore perfetto, in grado di portare due realtà e due posizioni lontani vicini. Signore, grazie per la mediazione di Cristo Gesù, l'unico mediatore. Non ci sono altri in grado di avvicinarci, non ci sono altri in grado di togliere di mezzo la barriera, di buttare giù il muro della separazione. Non c'è nessuno che riesce ad accorciare questa distanza tra Dio e l'uomo se non Gesù Cristo. Perché? Perché ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Questa è la testimonianza resa a suo tempo. Sia lodato Dio per Cristo, unico mediatore, il quale era disponibile di mettersi in mezzo. A volte usiamo questa espressione quando ci sono difficoltà, problemi, quando uno non va d'accordo con l'altro, diciamo: io là non ci voglio mettere mano, non mi ci metto in mezzo, non mi metto in mezzo, me ne sto fuori, lasciamo che si scannano da solo, no? Io non mi voglio mettere in mezzo. Sia lodato il Signore perché Gesù Cristo si è messo in mezzo. Si è messo in mezzo. Spesso quando evangelizziamo, parliamo agli altri del Signore, prendiamo la croce e se vogliamo, il simbolo della croce è la mettiamo orizzontale invece di verticale. e lo facciamo diventare un ponte, no? Non so se mai avete fatto questo disegno, no? C'è qui un uomo, c'è qui Dio, c'è qui uomo, qui c'è una voragine e poi c'è Cristo, e diciamo la croce è un ponte che permette a queste due realtà distinte, separate, di riavvicinarsi. Grazie Signore per la croce. Senza Gesù non ci sarebbe una via, senza Gesù non ci sarebbe collegamento né connessione. Gesù stesso disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno va al Padre se non per mezzo di me. È un'importante specificazione, perché nel mondo si parla di migliaia e migliaia di religioni. Ognuno presenta il modo o la maniera per collegarsi e connettersi con Dio. E non è poco, perché bisogna essere connessi con Dio. Condivisi un pensiero al campeggio con i ragazzi e dicevo che quando Dio ha voluto creare il pesce, lo ha creato e lo ha messo nell'acqua, si è rivolto all'acqua per i pesci. Quando il Signore ha voluto creare gli alberi, lui si è rivolto al suolo, parlò al suolo e dal suolo fuori uscì la vegetazione. E quando Dio ha voluto creare l'uomo, Dio si è rivolto a se stesso e disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Ora, fratello, sorella, se tu togli un pesce fuori dall'acqua, un pesce muore. Se tu tiri fuori una pianta, un albero dal suolo, l'albero muore, è vero? E se tu sconnetti l'uomo da Dio, l'uomo muore, o no? Se tu tiri fuori il pesce dall'acqua, l'acqua continua a esistere. L'acqua non ha bisogno di un pesce per esistere, è il pesce che ha bisogno dell'acqua per esistere. Se tiri fuori l'albero dal suolo, il suolo continua ad essere suolo, perché il suolo non ha bisogno dell'albero. Se l'uomo si distacca da Dio, Dio continua ad esistere, perché Dio non ha bisogno dell'uomo. È l'uomo che ha bisogno di Dio. E l'unico modo per rimanere connessi con Dio è in Cristo Gesù. Perché per avere la vita fisica, Dio ha dovuto soffiare in noi qualcosa del suo. E per riscattarci, lui ha dovuto farlo mandando qualcosa del suo. E Paolo, scrivendo alla chiesa di Filippi, dice: di Gesù non considerò essere uguale a Dio, qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di un servo. Perché lo ha fatto? Perché l'uomo senza Dio muore. Ma quando Dio viene e si ricollega con noi, come l'uomo divenne anima vivente, quando gli soffiò dentro Adamo il suo alito vitale, l'uomo rivive quando Cristo entra in noi. Veniamo rigenerati, perché qualcosa di Dio di nuovo entra in noi. E in Cristo siamo delle nuove creature, tutto il vecchio è passato. Tutto diventa nuovo. Sia benedetto il nome del Signore. Fratello, sorella, viviamo in un mondo dove si prega ancora a diverse realtà, dove l'uomo moderno, emancipato, così evoluto secondo lui, continua a venerare, adorare, celebrare e festeggiare statue e statuine. Non è altro che una continuazione di usanze pagane. È quello che è la realtà. definiscilo cristiano, appiccichi vicino qualche nome cristiano, ma non cambia il fatto che è ancora puro paganesimo, perché l'unico mediatore fra Dio e l'uomo è Cristo Gesù. E noi non lo diciamo perché ci sentiamo meglio degli altri, ma perché nella mente di Dio questo è l'unico modo per l'uomo di essere salvato. Cioè Dio ama così l'uomo, così tanto l'uomo, che non lo vuole ingannare, non vuole prenderlo in giro, non lo vuole illudere. Vi ricordo, fratelli, che se è la volontà di Dio che gli uomini salvati, la volontà del ladro, che è figura del diavolo, il peccato è quello di rubare, ammazzare e distruggere. E quindi lancia le sue menzogne, racconta le sue false verità, cerca di buttare fumo un po' negli occhi delle persone, facendoli credere che qualcuno prega per loro, che c'è speranza in qualche realtà spirituale, qualche realtà estranea. Ma Dio, che è verità e che veramente ama e desidera la salvezza degli uomini, ci rivela in maniera specifica la via. Perché il Signore non vuole ingannare nessuno, ma vuole che nessuno perisca e abbia vita eterna. Noi stamattina, come l'Apostolo Paolo conclude il verso 7, vogliamo ricordarci che se il Signore non ci ha dato una chiamata specifica alla predicazione, se non ci ha costituito apostolo, non dobbiamo dimenticare però al Signore che il Signore ci ha dato a tutti un mandato. Ci ha dato anche un mezzo per adempiere questo mandato. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria, fino all'estremità della terra, perché anche noi vogliamo istruire gli stranieri, anche noi vogliamo conoscere a tutti la fede e la verità, perché desideriamo che uomini e donne possano credere in Gesù, il mediatore, per essere salvati, così da poter vivere una vita tranquilla, dignitosa, serena. Fratello, sorella, il mondo che è intorno a noi giace, è immerso nel maligno. C'è un'evidenza intorno a noi straordinaria, nessuno può negare. Le menti sono accecate, ma noi vogliamo pregare e supplicare, Signore, no? In questi ultimi tempi della tua divina pazienza, ricordati di avere pietà. E vogliamo essere noi dei mezzi, degli strumenti, nella preghiera, nella predicazione, nella testimonianza, affinché altri possano venire a conoscere colui che è quella via, colui che è quel ponte, colui che è quel mediatore che si è messo in mezzo, affinché ogni inimicizia, ogni muro di separazione fosse tolto e io e tu potremmo avere accesso al Padre e realizzare il suo amore, il suo perdono e ricevere la promessa e la certezza della vita eterna. Che bello aver conosciuto il nome che è al di sopra di ogni altro nome, il nome prezioso di Gesù. Ci alziamo in piedi, fratelli, adoriamo, ringraziamo il Signore. Gloria a Dio, gloria al nome del Signore, alleluia. Mentre ogni occhio è chiuso, ogni capo è chino, una prima domanda faccio: hai conosciuto Gesù come Signore e Salvatore della tua vita?